Buonasera a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni della Federazione Pagana con Francesco. Vediamo un attimo perché abbiamo delle difficoltà con i suoni dei microfoni. No, più che altro è perché hanno cambiato un po' di microfoni. Prova a parlare, Francesco.
Mi ascoltate? Logicamente sto usando il microfono numero 3.
Perfetto, perfetto. Niente. Allora, noi siamo qui come ogni giovedì per parlare di magia, stregoneria e paganesimo. Un paganesimo che si sta sempre più sviluppando e sempre più articolando. Francesco è arrivato in questo momento, sicuramente ha delle cose da dire e gli lascerò i microfoni prima di dire alcune cose nostre. Una cosa vorrei dire, mi è arrivata da Franco una posta prioritaria con dichiarazioni di una persona che ingenuamente ha fatto degli atti, diciamo così, di vilipendio al luogo di culto. Noi non imputiamo niente a questa persona, però siccome il vilipendio al luogo di culto è avvenuto già sistematicamente più volte, il fatto di avere una documentazione ci è sufficiente per inoltrare una denuncia. Adesso vedremo se in termini privati o in termini pubblici. Questo naturalmente dovremo discuterlo. Mi è arrivata oggi, adesso l'ho letta, l'ho vista e vedremo, valuteremo cosa fare di questo, anche perché le autorità sapevano, tutte le autorità sapevano che quello era un luogo di culto della Federazione Pagana. Il fatto che le autorità non abbiano messo in atto quelle strategie per impedirne il vilipendio è un atto gravissimo, cioè è un atto praticamente di eversione dell'ordine costituito, tanto per essere chiaro. E adesso vedremo in che termini far quel tipo di denuncia. Vi ricordo che in Italia le religioni sono tutte uguali, nel senso che anche se esistono la differenza fra religione intesa come riconosciuta dallo Stato e culti ammessi hanno gli stessi diritti delle religioni riconosciute dallo Stato ed è ammesso tutto ciò che non è vietato, tanto per inciso, tanto per dire chiaramente. Per cui l'atto che è avvenuto è gravissimo, è un atto di, torno a ripetere, di eversione dell'ordine democratico, cioè un atto molto grave. E questo però è documentato, nel senso che altri atti che venivano non potevano essere documentati, cioè nel senso che rimaneva la nostra visione, noi vedevamo le persone che offendevano un luogo di culto, segnalavamo la faccenda, però non si è mai sbattuto niente, nessuno, insomma. Avere una dimostrazione tangibile, una dimostrazione pratica di questo ci permette di procedere per omissione di atti d'ufficio finalizzata a destabilizzazione dell'ordine democratico e vedremo adesso di chi e chi dovrà procedere, come si procederà. Chiaramente saranno interessati tutti gli organi, compreso il Presidente della Repubblica, lo dico già fin adesso perché è un atto gravissimo che si inquadra in una difficoltà a livello nazionale delle persone di sviluppare il proprio sentimento religioso, cioè di manifestare la propria religione e di farne propaganda, cioè manifestarla. Per cui è un atto in realtà gravissimo in se stesso, cioè il fatto che le istituzioni non siano aderenti a quella che è la lettera della Costituzione, a quelle che sono le sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, che più volte ha ribadito il principio di uguaglianza di tutte le confessioni religiose davanti alla legge, il fatto stesso che le istituzioni non abbiamo preso atto di questa situazione, cioè che la nostra società si basa su questo, è di una gravità pari al terrorismo, pari all'eversione dell'ordine democratico, cioè gravissima in realtà. E proprio in questa base, su questa base, io intendo procedere grazie ai documenti che mi sono arrivati oggi. Sì, Francesco, ti lascio.
Vabbè. A parte sai che della magistratura io personalmente non ho mai avuto grandi fiducia, di conseguenza ti ho mandato la sentenza ultima fatta sul caso Cascioli, mi sembra, non so se l'hai
letta. Sì, l'ho letto, quindi gli hanno dato una multa, giustamente.
Sì, però il magistrato diceva che appunto aveva addirittura rifiutato di fare una perizia storica sul fatto se Gesù Cristo non fosse esistito, se l'hai letta. Perciò io sinceramente della magistratura non ho grande fiducia, insomma, nel senso che si deve sempre lavorare sul concetto di contropotere, va bene.
Vuol dire che faremo la magistratura, faremo gli organi istituzionali e faremo anche pubblicamente, cioè manderemo anche una informativa alla stampa.
Sì, beh, infatti la stampa dovrà essere informata, io non ho ancora...
Vediamo, perché sono due ordini diversi, no? Cioè, un conto è scrivere alle istituzioni... E scrive all'istituzione, si può scrivere qualunque cosa. E scrive alla stampa, no? Si può scrivere sì qualunque cosa, ma entro certi, cioè, ci sono dei parametri diversi a seconda di come si scrive. Per cui dovremmo pensarla in maniera adeguata, ecco, adesso.
Sì, sì. Ecco, io visto che appunto ricordo un appuntamento che non è attinente, diciamo, alle nostre iniziative, che però è un'attività, un'informazione, un presentarsi che è importante e che ha a che fare appunto anche con la radio, perché appunto l'Associazione Salute e Ambiente è promotrice di questo incontro. Vi ricordo il primo congresso di studi laici sul cristianesimo. Il titolo è Gesù Jeusha, che appunto sarebbe il nome ebraico di Gesù. Ora, questo convegno si terrà domenica 27 novembre 2005 al Palazzo dei Congressi in via Scavi 14 a Monte Grotto Terme. L'inizio è per le ore 9.30 del mattino e l'ingresso è libero. Ci sono vari relatori. Il primo relatore è il più conosciuto, forse, è Roberto Vacca. Il secondo è Galavotti. Ci sarà Davide Donini, Luigi Cascioli e Ludovico Mazzero. Ci sarà appunto Pino Nicodri del giornalista dell'Espresso che fa da moderatore. Io reputo importante questa iniziativa proprio perché porta ad emergere il fatto che anche i laici devono affrontare quella figura di Gesù Cristo. Di Roberto Vacca conosco perché ne ho anche parlato su internet e qualcuno l'ha potuto vedere in una trasmissione di Porta a Porta in cui si parlava di religione e ha espresso chiaramente i suoi punti di riferimento, la sua visione del mondo e a cosa si riferisce. C'è una bella dichiarazione appunto sul fatto che lui si definisca gentile, cioè praticamente chi, come si definivano gli antichi romani, che era appunto la definizione della loro visione religiosa, e Roberto Vacca sicuramente sarà qualcosa di interessante da ascoltare. Gli altri autori, a parte Luigi Cascioli, che ha denunciato il parroco del suo paese per abuso di credulità popolare, in quanto questo parroco, come tanti altri parroci, sostiene l'esistenza storica di Gesù, e ha appunto avviato una serie di processi, una serie di iniziative, e le ha scritto anche un libro che si chiama La favola di Cristo. E anche lui sarà interessante ascoltarlo. Gli altri relatori non li conosco e andrò anch'io al congresso e mi starò ad ascoltare tutte le relazioni. Io invito gli ascoltatori a essere presenti, a sostenere l'iniziativa, anche perché è stato invitato anche altre persone. Sono stati invitati ad esempio un Deschner, l'autore di Storia criminale del cristianesimo, 6 volumi usciti fino adesso in lingua italiana, 8 nel mondo in lingua tedesca, e che appunto ha documentato proprio come il cristianesimo sia un qualcosa di pericoloso, di criminale, e che soltanto nella criminologia possiamo trovare la collocazione giusta del cristianesimo, non certo nel campo religioso. E perciò staremo attenti a questo congresso, noi ci saremo presenti, spero di incontrare anche gli altri ascoltatori. Invito tutti a fare pubblicità a questo congresso, a farlo conoscere, a far diffondere la notizia, anche perché da quello che vedo i mezzi di stampa non sono molto attivi nell'informare su queste cose. Basta che un parroco si inventi qualsiasi stupidaggine e lo spazio lo ottiene. Se invece delle persone fanno un convegno con persone qualificate, non hanno neanche il diritto di avere la notizia sui giornali. Meno male che esiste una struttura come Radio Gamma 5 che permette di informare. Allora ricordo appunto questo congresso, primo congresso di studi laici sul cristianesimo, domenica 27 novembre 2005, Palazzo dei Congressi via Scavi 14, Monte Grotto Terme, Padova, inizio ore 9.30, e una cosa che è anche importante, che ha un significato, è l'ingresso libero, cioè nel senso che tutti quanti potranno entrare tranquillamente, gratuitamente, e potranno appunto sentire cosa si dirà di questo congresso e in questo congresso. Appuntamento a quella data. Io ci sarò e ci sarà occasione anche, penso, nell'intervallo di parlare e di discutere, e penso che ci sarà un bel dibattito. Ed è un segno positivo che a cui anche Radio Gamma 5 dà sostegno e che l'associazione che lega Radio Gamma 5 come Salute e Ambiente si è parecchio impegnata in questo senso. Ringrazio anche gli altri che hanno organizzato. Io logicamente ringrazio chi conosco e chi si impegna, prima di tutto il nostro ex vicepresidente della radio, che su questo convegno si è dato molto da fare. Bene, Claudio.
Bene, a me le cose mi fanno più rabbia è quando metto via degli articoli e poi non riesco più a trovarli.
Beh, è giusto questo.
Come è giusto?
È giusto, scusa, si vede che non hai un buon rapporto con il gnomo della biblioteca. Forse tu sei troppo ordinato.
No, adesso l'ho trovato.
L'hai trovato.
No, non è questo il punto. Questo che le cose sono ormai talmente tante che, non so, abbiamo iniziato vi ricordo che oggi stiamo per concludere, no, prossima trasmissione concluderemo i 9 anni di trasmissioni radiofoniche da microfoni Radio Gamma 5. 9 anni in cui praticamente possiamo dire che siamo stati presenti tutti i giovedì, a parte qualche rarissima eccezione, che sono mosche assolutamente bianche e irrilevanti. E per 9 anni abbiamo continuato a parlare a questi microfoni di migliaia e migliaia di cose, perché abbiamo dimostrato in 9 anni quella che è la vastità complessiva del paganesimo e gli anflati, i trasporti psichici, le percezioni emotive, il modo di rappresentarsi, il modo di legarsi al mondo. Siamo passati a parlare di tutto, penso, dalle antiche religioni alle visioni degli dei, fino alla stregoneria, fino a fatti di cronaca, fino a come porsi davanti alla vita, come considerare la vita, come considerare il sistema sociale, le leggi. Penso che non ci sia un argomento che non abbiamo toccato, Francesco.
No, penso che li abbiamo toccati tutti, non ne abbiamo escluso nessuno, continueremo anche a fornirne sempre di più, logicamente. Sì. Abbiamo accumulato informazioni, notizie, elementi,
tutto quello che ci è arrivato, no? Non solo, ma siamo anche consapevoli dei miliardi di elementi che non abbiamo toccato, cioè non è che noi pensiamo di aver toccato tutto, pensiamo di aver preso un po' di tutto, ecco, cioè di essere riusciti a trasmettere una visione, però siamo anche consapevoli dell'immenso che ci sta attorno e dell'immenso che ci sta davanti per il futuro, perché altri 10, 20 anni, 30 anni di trasmissione, abbiamo materiale a sufficienza. Qualcuno dice che ho riempito il web di iscritti, che cercare qualsiasi parola, qualsiasi cosa, sicuramente, magari non nella primissima pagina, vengo fuori io. Penso che io sia diventato la persona che spiega alle persone che cos'è la parabola dei talenti. Lo so che il mio amico Franco Calaro ha un'altra visione, lo so perfettamente, e in effetti lui ha una visione più pagana del discorso sui talenti. Una vecchia visione che c'era nei sistemi adonisti, però penso che un cristiano che vada alla ricerca del discorso sulla parabola dei talenti, praticamente glielo spiego io. Un cristiano che va a cercarsi i 10 comandamenti, glielo spiego io. Cioè, ormai siamo arrivati a un punto tale per cui forza di scrivere per la radio, forza di preparare trasmissioni, forza di preparare quello che è stata la stimolazione che è venuta anche dai radioascoltatori. Penso che in tutto il mondo, ormai dal Venezuela al Messico, all'Inghilterra, alla Germania, vengono a leggersi che cos'è il paganesimo, insomma, da noi, chi sa italiano e chi sa solo l'inglese si prende quello che si prende. Va bene, nella trasmissione di oggi io ho un paio di argomentini abbastanza, secondo me, puntigliosi, cioè uno che è abbastanza breve, che possiamo tranquillamente chiuderlo subito, ed è un argomento che si rifà alla scienza antica. Cioè, praticamente, qual era il livello scientifico degli antichi? Cioè, prima dell'avvento del cristianesimo, prima che il cristianesimo portasse l'ignoranza più assoluta. Ecco, e siccome coincidendo, no? Cioè, leggo un libro sui pitagorici e mi viene fuori una notizia stampa, e chiaramente le cose sono troppo grosse per essere lasciate perse, no? E poi un altro argomento che, se Francesco è d'accordo, magari svilupperemo, è un argomento di cui ho mandato anche un'email in gruppo paganesimo, ed è relativo alla questione del concetto dei cristiani, il concetto fondante il cristianesimo del rapporto anima e corpo. Perché è una cosa che ormai siamo abituati a pensarlo in un certo modo, e allora non ci facciamo più caso nel leggerci, magari, non so, Bibbia, Paolo di Tarso, ecco. Cioè, la domanda è questa: Paolo di Tarso, che predicava il cristianesimo, qual era la sua concezione di anima e corpo? Qual era la sua concezione nei confronti della morte? Cioè, Paolo di Tarso ha fondato praticamente il cristianesimo. Cioè, qualcuno dice che il cristianesimo vero e proprio non è dato dai Vangeli, ma è dato dalle concezioni di Paolo di Tarso. Poi ognuno se gioca un po' come vuole, insomma, se vogliamo. Però Paolo di Tarso è stato sicuramente, attraverso le sue lettere, un sistematore di quello che è la visione cristiana. E allora qual era la sua reale concezione, e se ne ha avuta più di una, come è avvenuta la trasformazione da una concezione religiosa, una concezione nei confronti della morte, a un'altra concezione, scusate, ma anche i virus e i batteri devo farci i conti anch'io, insomma, anche se era mia ama, ogni tanto mi bastona. E niente, praticamente ho un forte raffreddore, tutto là. È interessante, secondo me è un punto di vista interessante questo argomento, anche perché l'ho trovato da Galimberti ben sviluppato, cioè ben spiegato. Naturalmente l'ho arricchito anche con un po' di ricerca, per cui penso che siano due argomenti sufficienti su cui discutere. Se fa sempre che Francesco sia d'accordo, sì, e sì, da dove cominciare a decidere.
Volentieri. No, tu vuoi parlare, partiamo dalla scienza?
Sì.
Sì, va bene, partiamo dalla scienza, perché c'è qualcosa di scientifico che così va a incrementare le cose, che ci fa comprendere la distanza, l'abisso, per usare un bel termine, fra la visione antica della scienza e una certa visione contemporanea, che sarà, penso, densa di divertimento, però che no, di divertimento, e che dà anche la dimostrazione di come la cultura monoteista stia facendo arretrare tutto. Vai pure, Claudio.
Fado io?
Vai.
Allora, cominciamo dall'antico e dal moderno. Io trovo qui un articolo, no? Sulla Repubblica del 4 novembre 2005, che dice, cioè una normale notizia scientifica, non ha nessuna implicazione, dice: il governo USA vuole fermare l'osservatorio progettato in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea. Questo laboratorio è il LISA, Laser Interferometry Space Antenna, una gigantesca antenna laser per onde gravitazionali formata da tre satelliti in orbita attorno al Sole, disposti ai vertici di un triangolo di 5 milioni di chilometri per lato. Questo sistema di antenna così disposto sentirà le grida di agonia delle stelle che stanno per precipitare in un buco nero, ascolterà il ruggito dei buchi neri supermassicci sul punto di fondersi uno solo, cercherà le onde gravitazionali emesse un trilionesimo secondo dopo il Big Bang. Fateci ascoltare la Sinfonia dell'Universo, appello di Hawking alla NASA per il programma LISA sulle onde gravitazionali. E questo è il discorso, praticamente così ascolteremo l'inizio del Big Bang, dice Hawking. A differenza dei telescopi del passato che osservano l'universo con le onde elettromagnetiche, LISA lo ascolterà con un interferometro laser di 5 milioni di chilometri che percepisce le vibrazioni della trama dello spazio e del tempo, vibrazioni di ampiezza inferiori al diametro di un atomo, ma con lunghezze d'onda che superano il milione di chilometri. Queste vibrazioni nello spazio-tempo deformato contengono informazioni nuove senza precedenti, anche quando provengono da sorgenti che conosciamo bene, come le nostre stelle binarie vicine, i cui suoni cosmici LISA ascolterà, e così via. Ora, questa notizia scientifica, ed è una notizia della moderna, cioè attuale, no? Che nessuno può mettere in discussione, o comunque se si vuole mettere in discussione si faccia pure. Cosa succede? Allora, succede che mi leggo i frammenti dei pitagorici e mi leggo un frammento dei pitagorici riportato da Aristotele in Del Cielo, è il frammento 290b12, e dice, parlando dei pitagorici: come da tutto questo risulta evidente pure affermare che dal movimento degli astri si genera armonia, in quanto i rumori da essi prodotti sarebbero consonanti. È una trovata graziosa, dice Aristotele riferito ai pitagorici, è originale, ma non corrisponde al vero. Allora, i pitagorici affermano che gli astri fanno rumore. E Aristotele dice è una cosa falsa, è una cosa che non corrisponde al vero. La scienza moderna dice che effettivamente corrisponde al vero. Alcuni infatti, dice Aristotele, ritengono che lo spostamento di corpi così grandi debba necessariamente produrre rumore, poiché lo producono anche i corpi qui sulla Terra, per quanto non abbiano quella mole né si muovono con quella velocità. ora il sole e la luna, e in più tanti e così grandi astri che si muovono con moto tanto veloce, è impossibile che non producano un fragore straordinariamente grande. Ammesso ciò, e ammesso inoltre che la velocità determinate dalle distanze stiano in rapporto fra loro, esattamente come i rapporti degli accordi consonanti, quei filosofi, dice Aristotele dei Pitagorici, affermano che la rotazione degli astri genera un suono armonioso, ma poiché sembra inspiegabile che noi non sentiamo questo suono, e si dicono che la causa è che esso esiste già il momento in cui nasciamo, per cui non è reso percepibile dal contrasto col silenzio. Infatti, distinguere il suono dal silenzio dipende dalla possibilità di metterli a confronto, e come Fabbri, per la sua fazione, sembra di non avvertire più il rumore che essi fanno, così lo stesso, secondo loro, accadrebbe a tutti gli uomini. Bene, noi sappiamo che non solo le stelle e gli astri fanno rumore, ma ormai sappiamo che abbiamo una soglia di udito di ultrasuoni e subsuoni che noi non udiamo, cioè c'è un universo di suoni che è al di fuori del nostro udito. Bene, Aristotele prendeva in giro i pitagorici che facevano queste affermazioni. Mi sembra come gli scolastici che prendevano in giro Democrito perché parlava della fisica atomica degli atomi. Fate un po' voi a che livello poteva essere sviluppata la scienza, che razza di apertura di strada che era stata aperta, e che il cattolicesimo, con la sua follia, la sua pazzia, il suo disprezzo per la vita, ha interrotto. Da allora, siamo nel 500 a.C., 400 a.C., ad oggi, fate un po' voi.
Beh, rimaniamo in campo scientifico e un po' in campo archeologico, che così diamo una continuità. E allora, nell'antichità si discuteva della fisicità del corpo, si faceva uno studio scientifico della realtà, si facevano molte cose, non si poneva problemi di certo di epoche, di tempi o di creazioni, ma si sapeva che il mondo aveva un'antichità. Aggiungiamo una notizia: trovato tesoro pretraccia di 15.000 anelli. E dico, i Munili, annuncio gli archeologi del Museo di Storia Bulgara di Sofia, sono quindi ancora più antichi di quelli trovati da Schliemann e proventi da Troia. Si tratta di veri e propri gioielli di squisita fattura, rinvenuti nella tomba di una persona vissuta tra il 2200 e il 2100 a.C. Gli scavi continueranno nei prossimi mesi. Cioè, questa scoperta archeologica viene collocata dai nostri archeologi contemporanei in un certo periodo. Dall'altra parte abbiamo i creazionisti. E ora, vuoi sentire un po' alcune cose divertenti, scientifiche, dei creazionisti? Dice, i dinosauri, chi sostiene che hanno cominciato a popolare la Terra 150 milioni di anni fa e che sono scomparsi da centinaia di milioni, di migliaia o addirittura da milioni di anni, i dinosauri, chi sostiene che hanno cominciato a popolare la Terra 150 milioni di anni fa e che sono scomparsi da centinaia di migliaia o addirittura da milioni di anni, è in errore, una congiura di pseudoscienziati. La verità è che i dinosauri sono comparsi sulla Terra meno di 10.000 anni fa, nel sesto giorno della creazione, insieme a tutti gli animali, come descrive la Genesi. Sono sopravvissuti al diluvio universale perché 4.500 anni fa Noè caricò anche loro sull'arca. Per ovvi motivi scelse i cuccioli e sono rimasti tra noi fino a epoca recente. I draghi sputafuoco delle leggende medievali altro non sono che gli ultimi dinosauri. C'è anche poi il Fossil Science Center aperto ad Akron in Ohio nel giugno scorso. I richiami al Jurassic Park non mancano, ma mentre per gli scienziati il periodo giurassico risale a 100-200 milioni di anni fa, il fondatore del parco, il finanziere Bill Sanders, sostiene che la Terra è stata creata 8.426 anni fa, in una sola settimana. Per Sanders la Genesi va presa alla lettera e gran parte dei creazionisti ha pensato come lui. E andiamo avanti, aperte virgolette. Se perdiamo il valore scientifico e storico della Genesi, il senso letterale delle sue parole, dice Sean Mack, direttore del progetto Creation, la Bibbia finisce per valere quanto un libro di favole ebraiche. Ecco, questo lo dice un creazionista. E logicamente qualcuno ha commentato, si chiede sconsolato il paleontologo Kevin Pedia, come fai a convincere chi pensa che Fingo sia un documentario? Era questa realtà scientifica per i creazionisti, sapete che la Terra è stata creata 8.426 anni fa in una sola settimana.
Allora, siccome c'è una guerra in corso, i cattolici invece, più astutamente, appoggiano l'evoluzione, basta metterci Dio all'inizio dell'evoluzione, e c'è uno scontro fra vari vescovi, fra chi vuole la Bibbia in maniera letterale e chi vuole invece riconoscere l'evoluzionismo purché all'inizio ci sia la volontà di Dio. Neanche il progetto, accettano anche che non esista nessun progetto intelligente, la cagata degli americani, insomma, un'americanata vera e propria, insomma. Però voglio che all'inizio ci sia la scintilla di Dio che determina anche i salti qualitativi. Perché c'è questo scontro intanto? Perché i cattolici non sono in guerra semplicemente con la società civile, cioè sono in guerra con tutte le componenti della società civile, e una delle componenti della società civile che gli rode moltissimo sono gli evangelici, sono quelli che prendono la Bibbia in maniera letterale, e anche su quel fronte i cattolici devono combattere. E naturalmente dicono, siccome comunque è la legge darwiniana, cioè l'evoluzione darwiniana è provata, allora noi dobbiamo trovare un escamotage per far coincidere ciò che viene provato con le illazioni che noi facciamo. A quel punto cos'è che fanno? Trasformano tutto in simbolismo e se la giocano proprio in una vera e propria guerra contro chi vorrebbe prendere la Bibbia in maniera letterale. Il problema grosso è che anche dentro la Chiesa Cattolica c'è questo scontro fra chi invece vorrebbe gestirsela in un certo modo e chi vorrebbe gestirsela in un altro. Chi paga per tutto questo è la società civile. È la società civile che deve farsi un mazzo tanto per una, non so neanche come definire il suo livello mentale e il suo livello di adesione ai principi civili. Sto parlando del ministro dell'istruzione, che voleva eliminare quello che è l'evoluzionismo dall'insegnamento. Così facciamo tanti ragazzi imbecilli e li prepariamo all'imbecillità esponendoli a quelli che sono gli immigrati che arrivano scolasticamente preparati, attenti a quello che succede, pronti ad afferrare le loro occasioni quando queste si presentano, disposti anche a crepare pur di costruire un minimo di futuro. E con questo mondo che avanza, con questo mondo di trasformazione, noi gli presentiamo i nostri figli come dei poveri imbecilli, li prepariamo all'imbecillità. Non so quanto amore ci sia per la società civile.
Beh, è un po' difficile pensare che i nostri politici siano attenti alla società civile. Di solito, come si dice nella canzone, i politici hanno ben altre cose a cui pensare, non certo al paese, non certo alla società, non certo alla cultura, insomma. Ne abbiamo sempre esempi continui, insomma.
Comunque, a proposito di quello che dici tu, Francesco, c'è una notizia, diciamo così, che è collaterale, che praticamente è del Gazzettino del 25 ottobre 2005, Neuroscienziati contro il Dalai Lama, crede nella reincarnazione. Vada pure via dal nostro congresso, cioè praticamente comincia a essere fastidioso anche la presenza di questi personaggi quando si tratta di capire come funziona il mondo, come funzionano le cose, come funziona la trasformazione dell'uomo. E certe idee preconcette, certe idee imposte a prioristicamente alle persone vanno ad uccidere quello che è lo sviluppo. Io lo so che lo sviluppo scientifico è a doppio taglio, cioè da una parte si comprendono i meccanismi e dall'altra parte si forniscono delle armi a chi quei meccanismi vuole gestire. Io lo so perfettamente questo, ma non è certo con idee a prioristiche che blocchino lo sviluppo dell'uomo che si può far fronte a questo. Questo è inaccettabile.
Beh, il Dalai Lama non ha mai avuto contrasti con la Chiesa Cattolica, si è sempre trovato un alleato a tutte le vigili di preghiera, agli incontri interconfessionali, interreligiosi, è stato sempre presente, non ha fatto mai mancare la sua approvazione, il suo sostegno. Di conseguenza esiste un'unione tra il Dalai Lama e tutti quanti i monoteismi, insomma non c'è da meravigliarsi che logicamente c'è che di rimarcare le cose che più lo uniscono alla visione cristiana della realtà, e questo è un elemento che emerge continuamente, insomma, poi che il buddismo sia qualcosa di diverso tutti quanti lo sanno, il Dalai Lama è soltanto più credito perché è più disponibile al rapporto con la Chiesa Cattolica.
Il problema è che il Dalai Lama lo hanno utilizzato e lo hanno anche lanciato a livello mondiale quando era in corso la guerra con la Cina, cioè faceva parte di quelle armi di distruzione di massa che venivano utilizzate. E il problema è che entrando la Cina adesso all'interno del commercio mondiale, cioè aprendo i mercati, hanno altre armi con cui agire pro o contro, che non è l'uso del Dalai Lama. Infatti, se la repressione cinese rispetto ai buddhisti, praticamente quando era violenta, ha sortito ben pochi effetti, quando è arrivata la repressione che non era assolutamente violenta, che era semplicemente portare ricchezza e civiltà all'Asia, quando arrivano con la ferrovia è sufficiente per spazzare via quello che è il buddismo. Cioè il buddismo non ha una struttura sufficientemente forte dal punto di vista dei bisogni dell'uomo da riuscire ad andare oltre a ciò che si presenta. Neanche il cristianesimo, solo che il cristianesimo si arrabatta.
Beh, diciamo che il cristianesimo è più flessibile, poi logicamente non dobbiamo pensare che il buddismo sia tutto quanto uguale, perché purtroppo esistono dottrine, scuole anche nel loro corso. Basta pensare che non molti anni fa ci fu addirittura degli scontri interni fra varie correnti, varie scuole buddiste in cui ci furono anche dei morti. Basta pensare che il buddismo stesso, quando è arrivato in Tibet, ha cancellato, assorbito, rimaneggiato la religione Bon che era preesistente. Perciò il buddismo non è qualcosa di omogeneo, anche su interno cioè, esistono molte correnti. E quello che purtroppo è giunto da noi è giunta quella più vicina alla visione occidentale, perché i primi testi furono tradotti da inglesi, cioè anche l'impero coloniale inglese è riuscito a deformare la proiezione, la rappresentazione, il come annunciare il buddismo in Occidente. Difatti alcune scuole sono totalmente assenti, alcuni principi, alcune teorie. Poi logicamente si è fatta anche un qualcosa di addomesticato e domesticabile. Anche gli stessi, all'interno della Chiesa Cattolica ci furono vari gruppi di preti, monaci che cercarono di coniugare buddismo, meditazione zen e altre cose, e vennero fuori delle commisture incredibili. L'importante era far prigioniero anche il discorso buddista, insomma, che è ben diverso da quello che ci viene presentato in televisione o dal Dalai Lama, insomma, cioè sono scuole che hanno una radicalità, una profondità, una sostanza decisamente maggiore e migliore.
Va bene, Francesco, passiamo ad un altro argomento.
Come vuoi.
Che dici?
Sì.
Però l'altro argomento è un po' più... A proposito, per quanto riguarda, per quanto riguardava là, la Pepierre e quest'altro, e Roger, in realtà sono due personaggi diversi. Ok, ho verificato. Avevi ragione tu, Francesco.
Sì, no,
avevi
ragione. Difatti anch'io ho visto che appunto ho recuperato, facendo rassegna stampa in arretrato, anche la notizia, dovrei averla dietro, che tra l'altro dimostra il come si viene raffigurata la cosa, nel senso che un omicidio del genere fosse successo in un'altra realtà avrebbe avuto un richiamo, ne avrebbero parlato.
Sì.
La confessione dell'assassino attribuito volevo attirare la sua attenzione, e vorrei ricordare che appunto Taizé è stata fondata da due giovani calvinisti, e il calvinismo sappiamo quanto è integralista anche nei comportamenti più spicci, eppure viene sempre presentato come qualcosa di grande. Il fatto stesso che avvenga un assassinio in quella forma, in quella sostanza, in quei modi, e che poi venga silenziato, ci sarebbe molto da domandarsi. Noi non abbiamo fatto di informazioni, però sembra strano questo, tenendo conto che poi i pochi giornali che ne hanno parlato hanno dato sempre di climi particolari che sono vissuti all'interno di quella comunità. Addirittura il fatto stesso che la comunità di Taizé sta sconvolta dal fatto che uno dei loro componenti si era fatto cattolico e cose del genere. E il fatto che poi fosse una collina per tutti i cristiani dà la dimostrazione di come in realtà sia sempre una facciata che viene presentata per far credere agli altri che il cristianesimo sia amore, che sia comprensione, che sia unione. In realtà è sempre una trappola, una rete che viene estesa per cercare di accalappiare qualcuno. Comunque appunto è Frère Roger, che è stata un'icona, come lo è appunto l'Abbé Pierre, che è un'altra icona e che serve anche proprio a veicolare in maniera stupida concetti puritani, come il fatto che sono caduto in tentazione perché ha avuto dei rapporti sessuali, come il sesso rappresentasse un problema. Solo per il monoteismo il sesso rappresenta un problema, insomma.
Va bene, passiamo allora all'altro argomento, Francesco.
Sì, vai.
Intanto tutto quanto prende avvio sempre da coincidenze, chiaramente, da un articolo del 3 novembre 2005, sempre sulla Repubblica, che dice: farsi cremare non è da cristiani. Il vescovo di Trento sconfessa la linea della Chiesa, meglio la sepoltura. La cremazione non appartiene alla tradizione cristiana, così come la dispersione delle ceneri e la loro conservazione in casa. I cristiani, fin dalle origini, preferiscono l'inumazione nei cimiteri. L'arcivescovo di Trento, Luigi Bressan, tuona contro il nuovo fenomeno sociale consentito ufficialmente dalla Chiesa, che si sta diffondendo in Italia su modello europeo. Lo fa nel giorno dei defunti e così via. Attenzione. Perché innanzitutto sto vescovo fa questa affermazione? Le fa partendo da questioni bibliche ben precise. Infatti la Chiesa Cattolica ha sempre impedito che le persone venissero bruciate. È una pratica precedente, è una pratica che appartiene a tutte le religioni precristiane, quella di bruciare i morti. Cioè, conservare il corpo sottoterra, che si marcisce i vermi, per i cristiani ha una funzione precisa, perché i cristiani hanno uno e un solo credo nella loro religione, ed è la resurrezione della carne. I pagani conoscevano già, cioè, le antiche religioni, diciamo per i pagani, conoscevano già la differenza che c'era fra psiche, fra struttura psichica, fra anima, se vogliamo chiamarla così, e corpo. E sapevano benissimo che il corpo andava ai vermi e la psiche l'avrebbe continuato, cioè aveva una sua struttura indipendente. Pertanto, a questo punto, alle antiche religioni non ne fregava niente di bruciare le persone.
Diciamo che c'era un valore simbolico, perché si voleva favorire il distacco dall'animo, dalla psiche, dal corpo, cioè questo era un qualcosa,
esatto.
Perché si pensava che il corpo rimanesse attaccato, avesse una forma di attaccamento, cioè che l'anima avesse una forma di attaccamento, e si favoriva così il distacco proprio perché e non si dava il tempo di annientarsi.
Anche gli stessi egiziani, no? Dove c'è l'imbalsamazione, in realtà l'imbalsamazione non era funzionale al corpo, ma era funzionale a mantenere la forma dell'anima, cioè la forma della psiche delle persone. Le persone si liberavano dal corpo, arrivavano a rivendicare davanti agli dèi il loro diritto di entrare nei vari, adesso non mi ricordo, qui non ho più i dati, per cui il loro cuore veniva pesato, praticamente gli dèi lasciavano passare a seconda di come loro avevano vissuto, cioè di come loro avevano affrontato la loro esistenza.
Ma diciamo che poi il discorso del andrebbe anche meglio dettagliato il discorso degli antichi egiziani. Il fatto stesso era il fatto dell'importanza del cittadino, cioè o del componente della comunità. Il fatto che in qualsiasi caso la comunità sarebbe presa cura di lui significava che di lui doveva avere fiducia della comunità, cioè era anche una forma di attaccamento. Il fatto che ci fossero queste pratiche in cui il corpo del defunto veniva conservato era anche una forma di legame sociale, ed era anche la dimostrazione che in qualsiasi momento ogni singolo componente della comunità avrebbe avuto il sostegno della comunità. E poi, secondo sempre le teorie, l'anima, non vedendo un corpo distrutto putrefarsi, che dal punto di vista estetico è brutto, avrebbe avuto più facilità nel viaggiare negli altri mondi.
E vi ricordo che una delle paghe che venivano date ai costruttori delle piramidi era quello di essere seppelliti nelle vicinanze delle piramidi o sotto le piramidi stesse. Per cui adesso si è scoperto, una volta si guardava solo le robe, le cose grosse, adesso gli archeologi vanno un po' più a fondo delle cose, no? Capiscono alcuni meccanismi. Allora, proviamo un attimino a vedere queste teorie che hanno i cristiani. Qua ci sono delle interferenze con altre teorie precedenti, con l'ebraismo e con la Grecia, no? Da cui vedremo un attimino di sistemare anche questo discorso, se riesco a farlo a braccio. Il cristianesimo come dottrina nasce con la finalità di sconfiggere la morte. Non si tratta di come noi oggi simbolicamente possiamo pensare alla morte, ma proprio della morte fisica. I cristiani vivevano nell'attesa dell'arrivo del loro padrone sulle nubi con grande potenza ed erano convinti che per essere cristiani, solo per il fatto di essere cristiani, non sarebbero morti. La parusia del cristianesimo altro non è che il ritorno del Cristo in terra, al fine di portare in cielo i corpi dei suoi seguaci. È un po' come l'attesa della fine del mondo prospettata dai testimoni di Geova. Se l'annunci per domani e questa non arriva, la puoi spostare per dopodomani, ma se anche dopodomani questa non arriva, qualcuno inizia a chiedersi: ma io in che cosa credo e perché lo credo? Paolo di Tarso, che è considerato uno dei maggiori predicatori cristiani dei primi tempi, afferma, ecco, è preso dai Corinti, ecco, io vi svelo un mistero. Cioè, attenzione, cioè, notate il linguaggio, io vi svelo il mistero. Noi non morremo tutti, ma tutti saremo trasformati un attimo in un batter d'occhio al suono dell'ultima tromba. Squillerà infatti la tromba e i morti risorgeranno incorruttibili e noi, che non siamo morti, fra parentesi, saremo trasformati, perché è necessario che questo corpo corruttibile si rivesta di incorruzione e che il nostro corpo mortale si rivesta di immortalità. Quando questo corpo corruttibile avrà rivestito l'incorruzione, questo corpo mortale avrà rivestito l'immortalità, allora avrà compimento la parola che fu scritta: la morte è stata assorbita nella vittoria. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo pungiglione? Il pungiglione della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. Sottolineo questo passo: la forza del peccato è la legge. Ma sia ringraziato Dio che ci dà la vittoria mediante il Signor nostro Gesù Cristo. Questo il problema, questo è i Corinti 15:53-57. Il problema per Paolo è che molti cristiani si ammalano e muoiono. È un po' come quando l'ammalato di cancro si rivolge a Padre Pio o al mago Brahma o alla Teresa di Calcutta, che promettono la guarigione mediante l'azione miracolosa. A proposito, oggi ho visto una notizia, sì, so che non ci sono i giornali, ma le notizie le danno, qualcuno dà le notizie. La Chiesa Cattolica ha riconosciuto un altro miracolo della Madonna di Lourdes, che è avvenuto circa 50 anni fa a una 96enne. Vabbè.
È un miracolo?
È un miracolo. È un miracolo. Vabbè. E allora che cosa si inventa Paolo di Tarso? In fondo stava dicendo che chi crede nel pazzo di Nazareth non si ammala e non muore. Or dunque, tutte le volte che voi mangerete di questo pane e berrete di questo calice, cioè lui deve risolvere perché la gente che è cristiana si ammala e muore. E allora, tutte le volte che voi mangerete di questo pane, berrete di questo calice, celebrerete la morte del Signore finché egli venga. Perciò, chiunque mangia questo pane e beve il calice del Signore, indegnamente, sarà reo del corpo e del sangue del Signore. Ognuno dunque esamini se stesso e così mangi di quel pane e beva di quel calice, perché chi mangia e beve senza discernere il corpo del Signore, mangia e beve la propria condanna. Per questo vi sono tra di voi molti ammalati ed infermi, e parecchi sono morti. Se invece ci esaminassimo da noi, non saremmo giudicati, ma se si giudica il Signore, ci corregge affinché non siamo condannati con il mondo. Corinti 11:26-31. Pessi di cretini, colpa vostra se vi ammalate, non seguite abbastanza il Signore, non ci sono virus e batteri, colpa vostra se i vostri figli sono malformati, non seguite abbastanza il Signore, colpa vostra se morite, non seguite abbastanza il Signore. Cioè, questa è la predicazione dei cristiani. Andiamo avanti e concludiamo con la credenza dei cristiani, con un passo di Paolo di Tarso dalla lettera dei Tessalonicesi. Proviamo un po' a sentirci cosa ci dice sto Paolo di Tarso. Ecco perciò che cosa vi annunziamo sulla parola del Signore. Noi, i viventi, i superstiti alla venuta del Signore, non saremmo separati dai nostri defunti. Allora muore uno, pensa, no, attenzione, poiché il Signore stesso è il segnale dato alla voce dell'arcangelo e alla tromba di Dio, scenderà dal cielo. E prima risorgeranno i morti in Cristo, poi noi, i viventi, i superstiti, noi che siamo sopravvissuti, assieme ad essi saremo rapiti sulle nubi, in cielo, verso il Signore. Così saremo sempre con il Signore. Io a uno così gli sputerei un occhio. Tanto per essere chiari, questa è la predicazione di Paolo di Tarso. Allora, i cristiani andavano in giro farneticando che loro non sarebbero mai morti. Questa è la farneticazione, una delle follie del cristianesimo. Il problema, cosa succede? Succede che a un certo punto, adesso vado un po' a tagliare un po' l'argomento, perché sennò non finiamo più, a un certo punto succede qualcosa, Paolo di Tarso rischia di morire a Efeso, non so esattamente in che situazione, comunque me la cercherò, insomma, non c'è assolutamente un problema.
No, sembra che venisse bastonato.
Sì, beh, qualcosa del genere. E a quel punto già c'era un cambiamento, poi si stava accorgendo che quella dottrina dell'immortalità non funzionava, per cui c'era già un cambiamento. Paolo di Tarso fa propria la dottrina platonica. Paolo di Tarso fa proprio il concetto platonico secondo cui l'anima è prigioniera del corpo, cioè il corpo imprigiona l'anima. Allora, quello che è un concetto platonico, che all'interno di una visione filosofica platonica, probabilmente qui neoplatonici, discetici, sarebbe stata manipolata, diventa dogma, diventa il dogma cristiano. Cioè i cristiani derubano Platone di una imbecillità, perché è un'imbecillità di Platone questa, la fanno propria e diventa il fondamento della loro dottrina. Con questa operazione gli esseri umani si tende verso la loro distruzione. Francesco, un attimo. Si tende verso la loro distruzione. Il vero problema è che distruggere il corpo per liberare l'anima diventa una distruzione di quella che è la vita degli uomini, e distruggere la vita degli uomini diventa assolutamente funzionale a quello che è il progetto del cristianesimo, cioè la distruzione delle società civili. Pertanto Paolo di Tarso, a un certo punto, che va in giro farneticando e a vendere questa immortalità, a un certo punto cambia posizioni e assume, fa propria la filosofia platonica, cioè un elemento della filosofia platonica. Quando c'era stata la polemica sulle origini giudaico-cristiane, giudaico-cristiana della Costituzione in contrapposizione alle origini greche, molti studiosi gli hanno detto: ma guardate che il cristianesimo in realtà non ha niente di giudaico, sì. Prende alcune cose, ma in realtà è una questione greca, cioè ha fatto proprio tutta una serie di elementi greci. Naturalmente ai cristiani questo puzzava, perché essere dipendenti da uno come Platone per i cristiani è una roba da fuori di testa.
È più un problema per cattolico, diciamo, che ha assorbito antichi rituali, antichi comportamenti, antichi miti, insomma. Se
riconoscerlo oggi sarebbe per loro una mezza distruzione. Però ricordatevi questo: il cristianesimo ha soltanto la risurrezione dei corpi. E allora diventa logico quello che dice anche sto vescovo, no? Perché in realtà risponde a quello che è la predicazione originale del cristianesimo, cioè la risurrezione dei corpi. Perché ricordate che il cristiano non ha nessuna concezione rispetto all'anima o alla psiche. Esistono sì un paio di passi dei Vangeli, ma sono talmente tardi che vengono considerati delle acquisizioni a posteriori, cioè delle interpolazioni. Esistono un paio di passi del genere, però in realtà è la resurrezione del corpo che i cristiani, perché un cristiano concepisce soltanto il suo corpo, cioè non ha nessuna visione della vita oltre. Servirà Dante che spiega ai cristiani che cos'è il loro paradiso, che cos'è il loro inferno, ma fino allora non c'è assolutamente niente. Ed è soltanto l'acquisizione del concetto di anima e corpo, che è un concetto platonico, che i cristiani si appropriano e lo spacciano per loro. Per cui siamo allo spaccio dell'eroina, pure semplice. Cioè, non hanno neanche il coraggio di manifestare la loro dottrina, la nascondono. Però esistono sempre studiosi che ogni tanto ne rivelano.
Francesco. Il tema della risurrezione dei corpi è uno dei fondamenti della cultura cristiana, cioè nel senso della follia cristiana, tenendo conto che poi con la morte non è che loro vincano la morte, perché come dicono chiaramente l'unico che ha vinto la morte, che ha sconfitto la morte, usando il termine che dicono loro, è stato Gesù Cristo morendo e risuscitando. Vabbè, peccato che poi stesse cristiani nel 99 come gli anglicani, diciamo che forse Gesù Cristo non è mai risuscitato. Allora, se non è mai risuscitato, non è che ha sconfitto la morte, ma proprio quello che c'è della, è proprio la follia classica. Cioè, tutti quanti sanno benissimo che la morte non è vincibile. E poi tirare fuori la teoria della risurrezione dei corpi, cioè la risurrezione dei corpi interi con le loro caratteristiche. E c'è un discorso da fare, che qua si sono posti anche i problemi: se uno rinasce ha i desideri di prima. Difatti Giampaolo II, discutendo di questo, diceva sì, i corpi risusciteranno, saranno uguali a prima, però avranno gli attributi sessuali, però non proveranno più desiderio sessuale. Cioè si arriva già a anche una castrazione della risurrezione, proprio perché il conflitto con il corpo è sempre esistito, cioè nel senso che per i cristiani la purificazione e la santificazione passa sempre tramite la violenza sul corpo.
Anche sì. Perché prendendo dall'ebraismo, nell'ebraismo non c'era assolutamente il concetto di anima, c'era il concetto di ruah, il concetto di soffio, ma apparteneva soltanto al Dio, cioè era il Dio che aveva il soffio divino. In realtà, sia per quanto riguarda, vediamo un attimo se riesco anche a trovare un paio di parole, una me la ricordo, è Eleb. Eleb sta per la definizione dell'uomo in quanto emozioni, cioè definire l'uomo attraverso le emozioni, oppure Bazar, che sta per definire la carne, cioè definisce l'uomo come carne, cioè l'uomo come fisico. Esiste un altro termine ancora che definisce l'uomo come bisogni e come desideri, ma sono sempre termini che definiscono la fisicità dell'uomo. Non c'era l'anima nell'ebraismo, nel giudaismo, per cui è anche logico che il cristianesimo iniziale, derivando dall'ebraismo, non abbia il concetto di anima. Lo ha dopo quando deve scontrarsi con la realtà, e la realtà chiaramente greca. Cioè, ricordiamoci che in Palestina i greci erano, spopolavano, cioè non è, e poi chiaramente ha dovuto scontrarsi con la realtà, cioè la gente si ammala e muore, punto e basta. Insomma, questa
sì, infatti appunto la loro pretesa proprio della risurrezione è una dimostrazione del fatto dell'incapacità di affrontare le cose, perché dicono le cose saranno risolte dopo la tua morte, cioè è sempre il proiettare oltre in un campo incontrollabile, immisurabile e non raggiungibile normalmente la soluzione dei problemi, cioè si pone sempre tu devi morire perché poi Dio ti farà risuscitare, tu devi vivere bene perché poi avrai la vita eterna, perché andrai in paradiso o andrai in inferno. Cioè, proprio questo è sempre la possibilità di avere il controllo, di indirizzare e di utilizzare le persone su questa vita e soprattutto di dannare la loro vita nel presente, proprio perché li spingerà con un discorso puramente finalistico, cioè nel senso che quello che nel monoteismo conta è il fine delle cose, significa che le cose non hanno un'importanza, che i percorsi sono insignificanti, perché esiste la creazione ed esiste la fine, esiste il giudizio universale, cioè il fatto che serve che qualcuno esternamente vada ad attribuire i valori, i pregi e i difetti di una persona e che questa ne dia una condanna eterna, soltanto appunto la condanna eterna dopo il giudizio universale. E di conseguenza in questo vuoto, in questo passaggio, in questo periodo, loro devono fare qualsiasi cosa per correggere i peccatori, per portarli all'ovile e soprattutto per terrorizzarli. E poi soprattutto per rendere in concetti assurdi, perché il parlare di risurrezione dei corpi, cioè, dal punto di vista logico è un'assurdità. Parlare di una persona, va bene, campa un certo numero di anni e cosa fa? Chiede in quale anno risuscitare, in quale forma risuscitare, cioè anche dal punto di vista della puramente logica questo non esiste, perché uno cosa dice, deve rinascere vecchio, giovane o di mezza età, cioè, sì. come attribuiamo questo periodo?
Beh, è un classico,
cioè, forse dice uno rinasce in spirito, ma dicono ci sarà la risurrezione fisica dei corpi, cioè i corpi usciranno dalle tombe, insomma cioè, è una visione proprio da zombie che è presente nel cristianesimo.
Sì, ma infatti anche il discorso dei sadducei, no? Quando si scontra con i sadducei, insomma, la risurrezione è una cazzata, insomma, dico. Chiaramente perché i sadducei sono legati a quella che è la filosofia greca, e quando parliamo di filosofia greca nel 300 avanti Cristo, dal 300 al primo secolo avanti Cristo, parliamo quasi esclusivamente di Aristotele e di Platone. Perché Aristotele, perché praticamente a seguito le idee corrono a seguito di Alessandro Magno, e Platone perché comunque sono quel corpus dottrinale che era il più semplice da maneggiare. Non trovate quasi niente dei precedenti di Platone in giro per la Grecia. Verrà dopo, qualcosa ci sarà. Per cui ciò che viene, ciò che corre in Palestina sono proprio le idee di Platone, e là con quelle devono farsi i conti, e non è che fossero ignoranti, perché ricordatevi che una volta sapevano quasi tutti leggere e scrivere, perché quando sui muri di Pompei si trova la scritta "non comprate il pane di Tizio che non si lava le mani", vuol dire che le persone sanno leggere quello che si scrive sui muri, cioè una volta sapevano leggere quasi tutti, c'erano sicuramente vari livelli, ma sapevano leggere e farsi conto. Dopo arrivano i cristiani e distruggono la scolarità. Beh, per fare un esempio, Callimaco della Grecia classica era un maestro di periferia, cioè erano di quei maestri che sopravvivevano, diciamo così, insegnando ai ragazzi nelle periferie. Naturalmente si facevano dare qualcosa dei ragazzi cui insegnavano. Però Callimaco era talmente bravo che fece tutta la carriera finché ebbe le stanze di palazzo in cui poteva insegnare. Chiaramente non insegni più ai ragazzi di periferia, insegni ai ragazzi della nobiltà. Però per un maestro che faceva una carriera così, c'era decine e decine di maestri che insegnavano, continuavano a insegnare nelle periferie, e insegnavano quello che loro sapevano. Basta leggere i compiti in classe degli scribi, per esempio egiziani, per capire quanto era vasta, insomma. Cioè, ragazzo, impara a scrivere. Cioè, gli dicevano, istruisciti, perché se no devi fare il militare, e se non te marci, è capo, il te bastona. Per cui è meglio imparare a scrivere, no? Che non essere a bastonare e fare le marce. Cioè,
sì, c'era tutta... Infatti c'è sul discorso anche del corpo, il fatto stesso, ad esempio, di tutte le torture che abbiamo visto nella storia del cristianesimo, era proprio perché il corpo era fondamentale per la risurrezione. La scelta, ad esempio, di bruciare gli eretici, le streghe, gli stregoni sui falò, era proprio di impedire la loro rinascita. Se, come ad esempio adesso il discorso che tutti i monoteismi praticano violenza sul corpo, proprio perché dicono che il corpo è fondamentale, per esempio, per entrare, ad esempio, nel paradiso. Cioè, il monoteismo ha sempre questa mania del corpo, perché, ad esempio, se facciamo l'esempio di tre monoteismi, appunto, noi abbiamo il cristianesimo, che è la teoria della risurrezione del corpo. Ma se voi pensate, ad esempio, a quello che succede, ad esempio, negli ebrei, se voi notate, negli ebrei, ad esempio, in Israele, esiste addirittura una comunità, un'associazione specializzata nel raccogliere ogni parte del corpo degli ebrei morti in un attentato. Questo non lo fanno per sofferenza verso la persona, lo fanno perché se ogni parte del suo corpo non viene sepolto, non potrà risuscitare, non potrà entrare in paradiso. Dall'altra parte abbiamo il fatto stesso, ad esempio, gli islamici, il corpo è essenziale per riuscire a entrare in paradiso.
Anzi, il premio del paradiso sono le vergini.
Sì, cioè, no, ma
vedi, non so, per le donne quale sia il premio proprio del paradiso.
Però vedi, il fondamentale, ad esempio, il discorso, ad esempio, sai che lo sgozzare appartiene sempre dall'esempio di Abramo. Abramo, appunto, quando gli viene chiesto di sacrificare Isacco, gli viene chiesto di sgozzarlo, perché così non avrà più accesso al regno di Dio. Cioè, l'annientamento del corpo fa parte di ogni monoteismo, e di conseguenza, se tu lo conservi facendogli sacrificio, facendogli penitenza, non facendo vivere il corpo, perché praticamente per i cristiani ogni atteggiamento del corpo diventa sempre una forma di vanità, perché se voi pensate allo stesso fatto che stesso Cristo dice "se il vostro occhio vi dà scandalo, strappatelo, gettatelo lontano", cioè la follia fatta, cioè l'occhio, perché per loro tu dovresti rimanere fermo, dovresti rimanere congelato, paralizzato, immobilizzato, e il monoteismo è questo, impedisce alle persone di agire, impedisce di agire nel proprio animo, nella propria realizzazione, ma anche nella società, nella cultura, e il monoteismo è sempre uguale a se stesso in tutti quanti gli ambiti, e di conseguenza quando qualcuno si oppone al monoteismo, solo la violenza, la distruzione, l'annientamento fa parte per loro di combattere il loro avversario, proprio perché c'è questa follia alla base della risurrezione dei corpi. E di conseguenza non c'è più importanza delle persone, della loro cultura, della loro storia, della loro realtà, della loro società, ma c'è l'importanza dei corpi. E pensate appunto all'assurdità di quando qualcuno vi viene a dire, e tenete conto, se voi andate a vedere i vari funerali, c'è sempre la frase che dice "questo mio corpo risuscita e vedrà il Salvatore", la follia. Chiediamo alle persone che sono morte per malattie se saranno contente di rinascere con un corpo che porta quella malattia. O potranno scegliere comunque quel corpo rinasce.
Tutto quello che è stato l'etica cristiana, no? Se tu hai una malattia è perché hai peccato, se tu hai una deformazione è perché hai peccato, se il bambino nasce malformato è perché i genitori hanno peccato. Cioè la malformazione stessa come condanna di Dio, no? Per cui la gente veniva massacrata, veniva torturata, veniva presa in giro, veniva sbeffeggiata, veniva offesa, e questo appartiene effettivamente alla pratica del cristianesimo e trae origine proprio dai testi sacri dei cristiani. Cioè offendere chi non si può difendere, offendere chi è ammalato, chi è menomato, è sempre stato questo per i cristiani. Soltanto negli ultimi 20 anni, le cose, 25 anni, forse dal 68 le cose sono un po' cambiate, ma perché è cambiato il modo d'approccio delle persone. Le persone sono uscite da un'ottica cristiana. Certo,
non tutte,
sì,
non tutte.
Purtroppo. Solo che il cristianesimo cerca di recuperare, no? Cioè, se prima magari gli invalidi o i menomati erano quelli da pigliare in giro, quelli da offendere, quello da aggravare ulteriormente la loro situazione, dopo ho pensato di usarli come massa di manovra, cioè come massa da utilizzare come modo di pressione all'interno del sistema sociale, per cui di appropriarsi, cioè. Però si è sempre appropriato come degli strumenti, cioè sono degli oggetti, non persone, e questo è che fa il cristianesimo. Purtroppo ogni volta che si costruisce un'idea, una visione della vita, c'è sempre qualcuno che te la ritorce contro in un modo o nell'altro. No, non c'è mai abbastanza perfetti.
No, ma se tu pensi, dice che, cioè, che per qualcuno è cambiato, ma se noi abbiamo sentito proprio in questo momento che uno dei settimanali più diffusi crea una polemica per un sedere offuscato. Tra le pagine di Famiglia Cristiana non c'è più posto per pubblicità veicolate da sedere di donna, seppure appannati dal vapore e solcati da goccioline d'acqua dietro il box della doccia.
Sì.
Cioè, un settimanale, il più diffuso in Italia, fra le più diffuse perché viene diffuso dalle parrocchie, ancora il problema è se l'ombra, perché io l'ho pubblicità vista, ma qua, questa qua era un sedere di donna appannato dietro il vetro della doccia che si intravedeva, e ne è sorto uno scandalo in cui il rondetto fa resta l'amarezza per una scelta che è stata fatta consapevolmente e che non doveva apparire scandalosa per lettori immaturi abituati proprio a settimanale ad aprire dibattiti. Io non so quali dibattiti vado ad aprire.
Sì. Ma il problema è che quando si dice che i cristiani ce l'hanno qua,
sì,
no? È proprio vero, cioè, sono fissati, sono paranoici, cioè, effettivamente assume la valenza di patologia medica. Cioè, un cristiano è veramente un malato, non c'è altra scelta, cioè, non c'è altro modo di dirlo.
Ma pensa che, cioè, il problema dello studio che hanno fatto, disse, in quel nudo c'è più spazio per la fantasia che per la realtà, la fase testuale, cioè, ma questa non è una forma di masturbazione cerebrale.
Vabbè, fammi un autogrill compro 10 tonnellini per adulti, beh, non è che è spazio per la fantasia, è proprio diretto, per cui non c'è problema.
Sì, ma cioè, però pensare, questo qua poi è un giornale che si chiama proprio Famiglia Cristiana, e pensate appunto all'educazione che verrà data ai bambini, no, che i genitori si scandalizzano per questo.
Sì, cioè, ma magari scoprono che anche la mamma e il papà hanno dei culi, hanno delle parti intime, hanno... Cazzo, non lo dovevano sapere. Accidenti.
No, ma pensa appunto al dramma proprio di questo fatto, cioè proprio... E questo ma denota anche proprio una percezione culturale, ambientale. E poi, logicamente, questo è un giornale che andrà agli insegnanti di religione, sì, e andrà nelle scuole a insegnare religione.
Guarda che la mia pagina sul Vangelo sui talenti, ieri, è stata aperta ben 46 volte. Cioè, non so se mi spiego,
È poco, perché ad esempio, cioè, però, ragazzi, qui ti fai contento. E c'è un sito cattolico fatto da un prete che ha un grande successo. In rete saggi e prediche, ogni giorno ricevo 60 visite.
60 visite!
Ed è considerato un sito di successo cattolico, e tanto da meritarsi un articolo sul Corriere della Sera.
Cazzo, io faccio 600 pagine aperte al giorno, 600! sono arrivate, fa, e fa conto che stiamo in progressione completa dal 1999. Fai un po' tu.
Sì, e quindi questo monsignore, che tra l'altro è un professore di teologia fondamentale all'Università Lateranense, è contento di questo successo, appunto riesce a ricevere 60 visite al giorno di un sito cattolico.
Io faccio 600 pagine aperte al giorno, 600, con i miei dati, senza usare i tuoi, gli altri dati, perché, e non sommo neanche le varie pagine, perché se facessimo un completo, se facessimo 1000 pagine al giorno.
Sì, beh, se noi mettessimo dentro il discorso anche dei blog, non avremmo una cosa impressionante, anche perché vorrei dire agli ascoltatori che Google ha aperto un servizio di ricerca particolare sui blog. Il blog paganesimo, quando fate il paganesimo sulla ricerca dei blog di Yahoo, è il primo a uscire.
Ma guarda che se uno chiede i 10 comandamenti su Google, nella prima pagina ci sono io, cioè non è, ecco. Anche perché le mie pagine sono oneste, nel senso che il pezzo dei Vangeli, no, che io vado a commentare, è riportato integralmente ed è riportato tutto, cioè non sto dicendo faccio il commento e sparo cazzate, cioè prima riporto il testo dei Vangeli e dopo faccio il mio commento. Naturalmente il lettore può verificare dal testo dei Vangeli e dal mio commento se le cose vanno o non vanno, cioè se sono coerenti o non sono coerenti. Capisci? Per cui io, cioè la mia operazione è estremamente, quando io ho fatto i 10 comandamenti ho riportato sia tutto il pezzo del Deuteronomio sia tutto il pezzo dell'Esodo, per cui nessuno può dirmi che mento o che faccio delle cose strane.
Beh, pensa ad esempio, tu citavi il libro di Galimberti, Il Corpo, da Feltrinelli, ma vabbè, tu l'hai acquistato su internet, lo puoi trovare, perché ad esempio Google ha attivato un servizio per i libri, ad esempio quel libro è disponibile su Google gratuitamente.
Cosa vuoi farci? Io sono sempre affezionato a questi cubi di carta e meno male ne leggo un po' alla volta, però ne leggo sì. Vabbè, comunque tenete presente che su internet abbiamo messo praticamente, diciamo tutto, non è, il termine tutto non è corretto, però abbiamo messo talmente tanto di quel materiale e l'abbiamo messo in maniera corretta, cioè anche quando abbiamo messo, per esempio, io ho fatto un commento all'articolo della sentenza del TAR sul crocifisso e non avevo la sentenza del TAR sul crocifisso, mi sono limitato a prendere l'articolo del Mattino di Padova, ma l'articolo del Mattino di Padova io l'ho messo tutto, cioè non gliel'ho tirata in quel posto a qualcuno, cioè queste sono le cose dette e questo è il significato, queste sono le mie impressioni e questa è la mia indignazione, per cui non ci sono degli imbrogli sui nostri siti e infatti nessuno ci ha mai detto, ha tentato di discutere le cose, perché, esatto. Cioè nessuno ha mai detto che le cose che abbiamo messo commentando le cose in se stesse siano sbagliate, nessuno.
Ma io vedo tutte le problematiche che io ho ad esempio con tantissime persone e dicono, ma no, perché Francesco tu dai troppe citazioni. Vabbè, se io dicessi le stesse cose dicendo che non usando le citazioni, qualcuno direbbe che sono esagerato, che sono estremista, che invento, che così via. Quando tu cominci a dire, a citare autori di tutte quante le parti
o cose,
no, cominci a dire questa teoria, questa idea, questa frase, questo concetto deriva da questo testo, da questo autore, bene, questo posso essere d'accordo, non concordo, o viene contestato così, e utilizzi delle citazioni, logicamente di fronte agli altri che tante volte sono in malafede, cosa succede? Che non hanno più motivo di attaccarti, non posso dire che è una tua invenzione. Anche se, cioè, se tu ci saresti arrivato da solo, sì, no, però il sostegno del riferimento culturale è basilare.
Noi abbiamo un ambito culturale da cui maturiamo molte cose, no? Abbiamo tutta una serie di intuizioni, tutta una serie di capacità, però magari le stesse intuizioni sono state già avute da altri uomini, magari non nel nostro schema, cioè non nel nostro complesso, no? Ma qua e là trovi queste cose, magari in altri schemi, in altre operazioni, no? E molte cose, sono scritte talmente in maniera così intelligente che ti dice, cazzo, così riesco a spiegarmi, ecco, quello che io ho visto posso spiegarlo in questo modo. E allora giustamente rinunci alla tua spiegazione, che ti accorgi che è inferiore, e prendi la sua, però chiaramente devi dargli l'onore delle armi, cioè a questo autore lo citi, cioè ho preso da lui, però il tuo sentire... ti accorgi che viene espresso meglio in quella forma, e questa si chiama cultura, cioè la cultura è questo in realtà.
Che dici, diamo via le telefonate? Visto
sempre via le telefonate, Francesco. Beh, sempre via le telefonate.
Manca un quarto d'ora, di conseguenza si può anche
appunto pensare che una volta facevamo 45 minuti di telefonate. 049 700 700, 049 700 838, per chi vuol chiamare. Eccolo qua, pronto. Ciao Ivano.
Sei già pronto tu?
Sono stufo perché ho appena finito a creare l'universo.
Ah sì? E in quanti giorni?
Adesso
proprio un attimo.
Grazie. Ma il braccio metro. Vago sinistro, ma ho creato che è l'universo parallelo. Attento, ho detto per caso, ho sentito desfroso che te anche dei Galimberti, di Galimberti il corpo per caso.
Sì.
Ce l'ha là.
Sì.
No, non ce l'ha qua Francesco.
No, te la grado, so che l'ho utilizzato.
No, io ho utilizzato quello che ti ho citato l'altra volta, no?
Adesso sei in economica, no?
Ma sì, che adesso è qualcosa in economica, e però...
Universale Feltrinelli.
Sì, costano abbastanza in Berti. Infatti
stamattina ho preso l'ultimo che è la casa di psiche, dalla psicanalisi alla pratica filosofica.
Sì.
L'ultimo del 2005 questo qua.
È proprio del 2000, perché quello che ho io è una ristampa di parecchi anni.
E questo qua è proprio il 2005.
Questo è l'ultimo, bene.
E il tuo, quello che avevi la settimana scorsa,
Pietria
fenomenale.
Sì.
Dopo cosa pensi di Pier Giorgio Di Freddi, il Vangelo secondo la scienza, le religioni alla prova del 9?
Ma io ho trovato Di Freddi un miliardo di cose, però ho letto pochissimo di lui, le pochissime cose che ho lette mi hanno anche infastidito, però continuano a parlarmene molto bene, per cui dovrò in qualche modo approfondirlo.
È nata Augias, ho sentito proprio bene, infatti, perché Augias che aveva paura, terrore, insomma, che venisse fuori con qualche, perché sei partito in quarta con cosa. Dopo se uscito il Triangoli Rosa di Benedetto XVI, La fobia anti-gay di Joseph Ratzinger, della Caos.
Sì?
Sì.
Ah, questo qua serve da prenderlo, sì.
Dopo l'eresia delle streghe, Carlo Corrado Mornese, Roberto di Mornese ce ne sono 4-5. Sono quelle eresie dolciniane, sai, che ha scritto tutte le eresie, i libri di Fra Dolcino, cioè,
sì,
praticamente
sì.
Sono... Dolciniani, quelli
certo.
Delle vallate,
sì,
della
sì,
Martellina,
sì.
Dei Catari, niente, dopo c'è Maurizio Marchetti, Urbi e sempre più Orbi, e Fabio Croce, sempre una satira, diciamo, satira però, e in fondo al libro della Caos, in fondo c'è due paginette di Ormando, quello che si è bruciato in piazza.
Ah.
Comunque sono dei discepoli di verità, è scritto della Caos, quelli della Caos, non so chi sono questi discepoli di verità.
Ah, bisogna vedere, perché ci sono tante eresie anche nella Chiesa Cattolica,
sì,
che
sono
spaventose.
Anche dentro lì, e ne ha scritto un altro senza vergogna, non so, un altro in luglio, sempre dei discepoli su Ratzinger, un altro in luglio sempre della Caos. E uno adesso qua in ottobre, questo qua, i Triangoli Rosa di Benedetto XVI, e insomma
sarà tutta roba da vederci.
Ivano?
Sì?
Dunque, tu per caso, che sei il più pratico di noi di libreria, visto che noi il tempo che abbiamo ne abbiamo poco,
sì.
C'è in giro un opuso che si chiama L'Osservatore Vaticano.
L'Osservatore Vaticano.
Sì, ed è un libro di raccolta di informazioni sulla pedofilia. In copertina c'è, da quello che ho letto, c'è Benedetto XVI,
sì.
Che invece di aver l'agnello sulle spalle ha un bambino nudo.
Sì, mai sentito.
Infatti, ho cercato anche su internet, siamo riferimenti,
sì.
Però di questo opuscolo proprio, che proprio parla di... Ma tanto è uscito di recente, che parla di pedofilia, e c'è proprio questa fotografia qua, appunto.
Si intitola L'Osservatore Vaticano.
Sì, L'Osservatore Vaticano.
È un opuscolo, insomma,
un opuscolo.
Livello,
sì,
insomma,
sì.
È proprio
uscito a ottobre,
sì.
E in copertina c'è questa bella fotografia con Benedetto XVI invece che con l'agnello sulle spalle.
Perfetto. Provo a domandare.
Se mai, visto che tu vedi un comune amico.
Sì. Sì, sì. No, perché domandavo se è il caso, magari a proposito, tornando a Galimberti, perché mi piace Galimberti, no? Ho letto qualcosa. Se anche se quella collana economica, farla diciamo, prendere due o tre che mi interessano di più, insomma, due o tre titoli, tipo Il Corpo, appunto, che parla di un po' della natura antropologica dell'uomo, insomma, non so, che poi mi consiglierete voi, non so.
Se guarda, io ti potrei consigliare un titolo di Galimberti che io ho rigiucchiato, sì. È un bel libro di 700 pagine che si chiama Sociologia della Tecnica.
Sociologia della Tecnica.
Io ho trovato un bel libro.
Guarda, Francesco sta copando te.
Cioè, io intanto scrivo.
Comunque va che è un volume di 700 pagine, cioè, dico, no, ha degli spunti interessanti, però tieni conto che è proprio legato alla sociologia della tecnica, però...
È un volume solo, sì?
Sì, 700 pagine.
È sociologia...
700 pagine vuol dire che costerà almeno 40 euro, se lo trovi.
Però logicamente ciò non deve interessare l'argomento sociologico del corso della tecnica. Il momento corso della tecnica mi ha sempre affascinato, sì, perché ha una tutta serie di implicazioni.
Sai cosa? Quando è passato il bimillennio, quando il quattrocentesimo anno della morte di Giordano Bruno, no? È uscito. Anche che c'era anche tramite anche Cacciari, ha scritto due volumi sulle opere di Giordano Bruno, tutte rilegate, tutto quanto con cartone, tutto quanto. Allora c'erano ancora le lire, dunque costano 200.000 lire.
Sì.
Una roba da matti. Cioè, era un spessore dei 9 centimetri, le roba, cioè, pesava.
La tecnica di far venire fuori i libri che potrebbero rompere le scatole a prezzi altissimi è vecchia, eh.
Sì.
Sei molto vecchia.
Esatto.
Va bene,
adesso il posto. Ragazzi.
Grazie. Ciao.
Allora, aspetta, il titolo dell'altro che mi dicevi, esattamente.
Quello che era fatto apposta da dimenticarsi.
No,
è la dimenticanza voluta.
Quello?
Claudio, quello che mi dicevi prima di Ratzinger là.
Io ti dicevo di Ratzinger.
Sì, quello dell'agnello, quello che.
Ah, no, l'Osservatore Vaticano.
L'Osservatore Vaticano.
Perché appunto io lo faccio apposta perché so che una volta che Ivano è lanciato dove è la caccia finché non lo trova.
Sì, però
ne approfitto di te.
Sì, davvero, perché finché non trovo un libro, anche ho passato 4 ore.
Per questo ti ho detto intenzionalmente la cosa, proprio perché volevo lanciarti la ricerca.
Insomma, praticamente vuoi farti lavorare, ecco, dai. Soldoni.
È salutare perché lo gnomo dei libri, sa, ci sono più di uno in casa mia qua, gnomi. Che ronzano. Ciao.
Mi sono dimenticato di dare un comunicato all'inizio della trasmissione. Sabato 3 dicembre ci ritroviamo qui in sala Radio Gamma 5 e parleremo praticamente del congresso di Anversa. Dai pagani di Anversa mi è arrivato il comunicato che è stato spedito. È stato spedito a tutte le autorità, sia ai partiti, sia al Parlamento belga, alla Comunità Europea e all'ONU, la dichiarazione che è stata compilata presso il congresso di Anversa. L'hanno mandata sistemata.
Sì, ho visto che siamo in soluzione finale.
Esatto, la soluzione finale è partita adesso per l'autorità. E stavo pensando anche che in questa denuncia che facciamo sarebbe anche utile aggregargli anche la dichiarazione della
e mandarla al governo italiano. Non varrebbe la pena, secondo te?
Sì, tutto vale la pena, però bisogna farsi carico del lavoro di farlo, Francesco, sai. Un lavoro va iniziato e va concluso,
ma ci dovrebbe essere già la traduzione, cioè la Manuela ha fatto già la traduzione, mi sembra italiano,
sì. È già fatta traduzione, c'è sia la versione inglese sia la traduzione, sia l'elenco dei firmatari e sia quando è venuta. Ricordo che il congresso del VCR di Anversa è avvenuto, organizzato col patrocinio del Ministero degli Interni e col patrocinio del Comune di Anversa. Fate un po' voi, insomma. A proposito, uno degli organizzatori era un deputato del Parlamento di Anversa, del Belgio, insomma, se proprio vi interessa. Comunque sta di fatto che fu un'operazione. Io, se fossi stato in loro, avrei dato più spazio alla stampa. Loro invece hanno preferito fare una cosa più intima, più la, diciamo più di rottura che non più di propaganda, ecco. Però sono scelte che chiaramente ogni gruppo fa a suo modo. Ricordo un'altra cosetta, che a festeggiare il solstizio d'estate in Lituania era stato un rito con 35.000 persone, mentre invece sotto il Monte Olimpo i greci, i pagani greci, si sono trovati in 2.000. Loro giocano sui numeri, noi giochiamo sulla qualità. Vabbè. Però in realtà tenete presente che le cose stanno cambiando in maniera molto veloce. L'ultima telefonata velocissima. Pronto?
Pronto? Ciao, velocissimo.
Sono Alessandro. Io mi riferisco al immediato, al presente dei preti, non al passato, le scritture che vanno e che vengono. Il discorso è questo, che il potere nuoce a chi lo prende. Adesso prendi i preti, perché sappiamo che vuoi i preti. Però l'ultima se nuoce mia, quando sta finita la guerra del 45, perché non è tutto il potere subito lui chi è così forte? E io sa che i fascisti, i fucciosi, okay, i comunisti, dei partigiani,
va bene, ora, ciao Alessandro, dai, ciao, sai che sei fuori trasmissione, vero, con
allora,
questo,
ciao, cani, che poi
e in realtà è fuori trasmissione. Boh, io non prendo più le telefonate perché ormai stiamo arrivando a fine trasmissione, non ho visto arrivare Elvis, beh, speriamo che questo dai. Pronto? Non vedo arrivare Elvis, per cui non so neanche esattamente come comportarmi alla fin fine. In ogni caso, noi chiudiamo qui la trasmissione Magia Stragonaria Paganesimo e intanto metterò su un po' di pubblicità.
Bene, ciao
e dopo sentiamo come fare.